File 15, pagina 113, capitolo 15. Una via crucis italiana. La reazione contro il darwinismo proviene soprattutto dagli ambienti di ispirazione e di natura religiosa, ma riceve spesso manforte dagli antiscientisti di vario genere, fra i quali si annoverano non soltanto molti umanisti, ma anche alcuni, benché ovviamente pochi, scienziati. Può dunque essere utile, in chiusura, riassumere le tappe salienti del dibattito in Italia nel secolo e mezzo che ci separa dalla pubblicazione de L'origine delle specie. Già l'11 gennaio 1864, a meno di 5 anni da essa, il professore di zoologia Filippo De Filippi tenne a Torino una famosa conferenza intitolata L'uomo e le scimmie, che innescò anche da noi l'isterismo antidarwinista già esploso in precedenza in Inghilterra. Un resoconto del 1884 fatto da Michele Lessona nel libro Naturalisti italiani ricorda le reazioni dell'epoca. I giornali seri, come i faceti, si impadronirono dell'argomento. Quella enorme parte del pubblico che dice perché sente dire, grida perché sente gridare, urla perché sente urlare, fu tutta addosso al De Filippi. Certi colleghi rabbrividirono, altri inorridirono. Vi fu chi gridò essere un'infamia che il governo lasciasse un uomo così fatto stillare dalla cattedra le scellerate massime nell'anima degli studenti, e fu un coro a proclamare il De Filippi campione di materialismo. Addirittura, quando il credente De Filippi morì, 3 anni dopo a Hong Kong, dopo aver ricevuto i sacramenti, due preti ringraziarono pubblicamente Dio dal pulpito a Torino per aver toccato il cuore ad un grande peccatore al momento della sua morte. Il secondo atto della commedia andò in scena il 21 marzo 1869, quando il fisiologo russo Alexander Herzen parlò a Firenze sulla parentela fra l'uomo e le scimmie, e il giornale La Nazione commentò sensatamente 3 giorni dopo: "Non comprendiamo come l'ammettere una legge naturale necessaria implichi la negazione della divinità." Gli rispose il 4 aprile il senatore e abate Raffaele Lambruschini, spiegando dottamente che se la legge naturale è necessaria, allora Dio è schiavo, e aggiungendo dogmaticamente che la scienza è libera di investigare, ma non di dare per verità affermazioni che distruggano verità di un altro ordine. Al che Herzen ribatté che da tempo non si era udito nessuno esprimere così francamente la brama clericale dell'ignoranza obbligatoria del popolo. Scese in campo quello stesso anno anche Niccolò Tommaseo, ormai vecchio e rimbambito, che nel pamphlet L'uomo e la scimmia credette di poter ovviare alla mancanza di argomenti profondi con spiritosaggini superficiali, quali chiamare Herzen Mosè delle scimmie o blaterare Vannunzio una lieta novella. L'Italia, che da tanti secoli invocava l'aiuto straniero per recuperare la propria dignità, ha finalmente trovato uno straniero magnanimo che gliela rende. Gliela rende però senza offesa dell'uguaglianza, mettendo gli italiani alla pari non solamente con i russi e gli ottentotti, ma con le scimmie. Questo si chiama sedere al banchetto delle nazioni, davvero. La nuova libertà vi rivela, o italiani, che voi non siete liberi, ma che potete volere. Vi rivela la vostra imbecillità durata per secoli. L'imbecillità di quelle scimmie trasformate che voi onoravate col titolo di uomini grandi. A voler essere generosi, si potrebbero scusare queste reazioni invocando l'attenuante che l'evoluzionismo era allora giovane e incompreso. Ma era ormai maturo e ben compreso nel 1939, quando Benedetto Croce se ne lamentò comunque nel saggio La natura come storia senza storia da noi scritta. Non solo non vivifica l'intelletto, ma mortifica l'animo, il quale alla storia chiede la nobile visione delle lotte umane e nuovo alimento all'entusiasmo morale, e riceve invece l'immagine di fantastiche origini animalesche e meccaniche dell'umanità, e con essa un senso di sconforto e di depressione e quasi di vergogna, a trovarci noi discendenti da quegli antenati e sostanzialmente loro simili, nonostante le illusioni e le ipocrisie della civiltà, brutali come loro. Ancora una volta si potrebbe dire che, in fondo, Croce era un campione di ignoranza scientifica e dunque di ignoranza tout court, oltre che un paladino delle cause perse. D'altronde, aveva già ampiamente dimostrato nel 1905, infarcendo la sua logica come scienza del concetto puro, di una lunga serie di sciocchezze sulla nuova logica matematica di Peano e Russell, una delle quali era l'affermazione dell'inutilità presente e futura di qualunque sua applicazione. Affermazione ampiamente confermata, come è noto a tutti, dalla storia dell'informatica e del computer. È difficile invece trovare scuse di sorta per gli scienziati che, nell'Italia di oggi, continuano a prestarsi o a vendersi alla causa delle frange dell'oscurantismo cattolico e le fiancheggiano nella loro resistenza contro il darwinismo. Il biologo Giuseppe Sermonti, ad esempio, che nella sua battaglia per far dimenticare Darwin, Rusconi 1999, ha sostenuto che il confine fra il naturale e il soprannaturale è pura convenzione accademica, che la forma biologica ha origine da elementi che prescindono dai geni e dalla selezione, e addirittura che le scimmie derivano dall'uomo. Leggere per credere il saggio Dopo l'uomo la scimmia, pubblicato nel 1988 sulla rivista Abstracta. La teoria evoluzionistica che fa discendere l'uomo dalla scimmia ha confinato nel regno delle favole l'antropologica biblica che vuole l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio. Eppure, i dati delle più recenti ricerche della paleontologia e della biologia molecolare sembrano indicare la grande antichità dell'uomo e il carattere secondario e derivato degli scimmioni africani. Riacquistano così significato le antiche mitologie nelle quali l'animalesco trae le sue origini dall'umano. O il fisico Antonino Zichichi, che nel suo libro Perché io credo in colui che ha fatto il mondo, non solo afferma, come abbiamo già ricordato, che la teoria dell'evoluzione non è scienza galileiana, perché non è espressa da un'equazione matematica, ma aggiunge: l'evoluzione biologica della specie umana va distinta da tutte le altre forme di evoluzione biologica, e questo per un motivo semplice. Tra le innumerevoli forme di materia vivente, noi siamo l'unica dotata di un privilegio straordinario: quello di saper decifrare la logica di colui che ha fatto il mondo. O il medico Brunello Dalla Piccola, direttore scientifico dell'ospedale di Padre Pio a San Giovanni Rotondo e presidente del comitato Scienza e Vita che ha condotto il riuscito boicottaggio del referendum per l'abolizione della legge 40, che ha dichiarato il 30 novembre 2002 a Il Tempo. Credo nella creazione divina, anche se come genetista accetto il processo dell'evoluzione che è del tutto fondato. Credo che con il progredire della scienza diventi sempre più possibile migliorare le nostre conoscenze, ma sono convinto che qualche anello mancante rimarrà sempre. Detto altrimenti, rimarrà quell'aspetto magico che ci spinge ad amare la vita. Forse sono un po' troppo poeta, ma penso che il caos non può compiere cose tante mirabili quanto quelle che vediamo ogni giorno. Credo invece in un disegno ordinatore. Non può stupire che con consulenti ministeriali come Zichichi e Dalla Piccola, il secondo governo Berlusconi abbia emanato il 18 febbraio 2004 un decreto legislativo che aboliva dai programmi ministeriali per le scuole medie le due voci struttura, funzione ed evoluzione dei viventi e origine ed evoluzione biologica e culturale della specie umana, cioè precisamente gli argomenti dei due capolavori di Darwin, l'origine delle specie e l'origine dell'uomo. In seguito a una reazione popolare guidata dai due premi Nobel per la medicina, Rita Levi Montalcini e Renato Dulbecco, il governo ha fatto parzialmente marcia indietro. Ma non illudiamoci, certe posizioni sono una realtà, per quanto surreale, e in difesa di Darwin, piccolo bestiario dell'antievoluzionismo all'italiana, di Telmo Pievani, mostra come l'accettato ministeriale faccia parte di un più ampio progetto, che benché o perché non molto intelligente, riceve assensi e consensi negli ambienti conservatori e clericali del nostro paese. Ora poi, con Berlusconi tornato saldamente in carica, ci si può aspettare che i crociati e i crociani torneranno ottusamente alla carica, fino a quando non riusciranno a sconfiggere la verità che tanto li inquieta. Vigiliamo, dunque, secondo l'ultimo consiglio che Gesù diede nel Vangelo di Marco, prima della sua passione. Vigiliamo perché Darwin non finisca in croce come lui. Vigiliamo. Fine dell'opera.